Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, osserveremo una caratteristica, possiamo dire, molto istruttiva del modo che aveva Padre Pio di parlare. Chiaramente, quando noi diciamo, no, sulle orme di Padre Pio, non basta evidentemente seguirlo nel suo tragitto esemplificativo, quindi come l'esempio che ci dà un santo. Certamente i santi vanno seguiti e soprattutto vanno imitati, perché come dice Sant'Agostino, non basta lodare, approvare, condividere il modo con cui un santo è diventato santo. A meno che non vogliamo rimanere nell'ambito, ecco, della retorica, se volete proprio delle chiacchiere, il santo va imitato. E questo ce lo dice proprio Sant'Agostino. E c'è un libro che si intitola L'imitazione di Cristo, questo libro famosissimo del De Kempis, che è veramente un maestro di spiritualità, il quale, ripercorrendo tutta la vita di Nostro Signore, ha fatto in maniera tale che i suoi insegnamenti diventassero per noi scuola, diventassero per noi un esempio da imitare. Naturalmente, imitare nostro Signore Gesù Cristo significa diventare santi, perché la santità, in fin dei conti, è quanto siamo diventati simili a Gesù. Alcuni lo hanno imitato come i martiri, no? Lo hanno imitato nella sua passione e morte. Sant'Agata, altri martiri, San Sebastiano, gli stessi apostoli hanno imitato Gesù, perché tranne San Giovanni, il quale è vissuto forse anche 100 anni, gli altri sono tutti morti, martiri, martiri. Hanno seguito Gesù sulla via della croce. Uno di questi, forse il più autorevole, il più importante di tutti, è San Pietro. San Pietro che, così come San Paolo, il quale è stato ucciso a Roma, ecco, sappiamo che esiste la Basilica delle Tre Fontane, San Paolo fuori le mura, che è il luogo dove è stato martirizzato San Paolo, dove è stato decapitato San Paolo. E anche San Pietro ha glorificato Dio, come ci spiega anche San Giovanni l'Evangelista, con una morte simile a quella di Gesù, crocifisso. Però San Pietro è stato crocifisso a testa in giù, come ci riportano le cronache, insomma. Quindi, i più, possiamo dire, i prescelti, ecco, di questo martirio sono stati gli apostoli, sono stati tutti i martiri e sono stati quei santi che hanno avuto un martirio forse meno visibile, quindi facciamo conto, anche San Timoteo, per esempio, è stato martirizzato, ma altri, come Sant'Agostino, in realtà hanno avuto una vita che potremmo definire un lento martirio. Ecco, quindi un martirio lento nel senso che comunque hanno dato veramente la propria vita e non l'hanno conservata, eh? Perché il Signore stesso ha detto: chi vuol conservare la sua vita la perderà, chi perderà la sua vita per me, la troverà. Quindi i santi, facciamo conto proprio lo stesso Sant'Agostino, dopo la sua conversione, non solo è vissuto santamente, ma potremmo dire che è morto presto, perché perché la sua vita è stata un continuo offrire a Dio le proprie sofferenze, i propri sacrifici, una vita penitenziale. Ecco, questo che forse noi non lo vogliamo ben capire, no? Chi vuol venire appresso a me, dice il Signore, rinneghi se stesso. Ma una cosa è dire che io rinnego me stesso, una cosa è veramente rinnegare me stesso. Insomma, ecco qui che la perfezione cristiana è qualcosa di, è una grande grazia, no, che riceviamo, perché senza l'aiuto dello Spirito Santo nessuno potrebbe arrivare a, neanche sforzandosi al massimo con la propria umanità, a imitare Gesù nella sua vita e nei suoi insegnamenti. Però con l'aiuto dello Spirito Santo molti sono riusciti a santificarsi qui sulla terra con una vita santa ed incolpabile, come si dice nella novena che facciamo a San Michele Arcangelo. Quindi, cari amici, proprio San Pietro ci dà modo di agganciarci all'argomento di quest'oggi, che riguarda Padre Pio. Ma vediamo che cosa ci insegna San Pietro. San Pietro ci insegna che lui è il capo degli apostoli, no? Quindi Gesù gli ha detto: Pietro, su questa pietra io fondo la mia chiesa, gli ha detto. Quindi era riconosciuto anche dagli altri apostoli come il capo dei dodici apostoli. Poi c'è stato Giuda che ha tradito Gesù e quindi sono rimasti in 11. E San Pietro, molti si meravigliano di questo, è anche colui che certe volte è stato più rimproverato da Gesù. Ci ricordiamo quando, per esempio, Gesù ha annunciato la sua passione e morte, e San Pietro che cosa gli dice a un certo punto? Gli dice: No, Signore, che non ti accadrà mai questa cosa qui. E Gesù subito gli ribatte: Vai dietro a me, perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Quindi lo ha rimproverato, perché San Pietro, nel suo slancio, possiamo proprio dirlo, nel suo slancio di amore verso il Signore, ha detto: No, Signore, non ti accadrà mai. Gesù, in quel momento lì, si è proprio, ce lo ricordiamo questo passo del Vangelo, rimprovera San Pietro, cioè: Vai dietro a me, perché mi sei di scandalo, perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Si è pigliato un bel rimprovero San Pietro. Poi San Pietro, che cosa gli è successo? Ti seguirò dovunque tu andrai, e Gesù gli dice: Ah, tu mi seguirai dovunque io andrò. Ti dico, eravamo alla vigilia proprio della cattura e dell'inizio delle ultime fasi della passione di Gesù, ti dico che non canterà il gallo prima che tu non mi avrai rinnegato per 3 volte, vedete, per 3 volte. Ed è proprio quello che è successo, cioè San Pietro, che poi è stato scoperto, no, essere tra quelli che seguivano Gesù, non ha avuto il coraggio di confessare la propria appartenenza agli apostoli. È stato denunciato da una donna: Ah, questo è Galileo, anche perché i Galilei, vedete, possiamo dire, parlavano un po' diverso, no? dagli abitanti di Gerusalemme, cioè dai giudei, cioè della Galilea. È un po' come noi diciamo, ha un accento, che so, bolognese rispetto a un accento romano. Quindi questa donna si è accorta dal modo di parlare di San Pietro, che lui era Galileo, lo sappiamo, no? San Pietro e gli altri, no? San Giovanni, Sant'Andrea, e San Giacomo erano proprio Galilei, no? Quindi parlavano con l'accento dei galileiani. Quindi il suo accento lo ha tradito. E lui ha rinnegato Gesù per 3 volte. Notiamo questa faccenda, no? Per 3 volte San Pietro rinnega Gesù. Allora tutti avrebbero detto: Ma Perché allora Gesù lo ha confermato a capo degli apostoli e addirittura ha fondato su di lui la Chiesa. Perché? Perché lo sa solo il Signore, insomma, no? E quindi la cosa interessante è che, come leggiamo nel Vangelo di San Giovanni, proprio al capitolo 21, all'ultimo capitolo del Vangelo di San Giovanni, ve lo leggo testualmente. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. Questo episodio che ci fa veramente. Ci colpisce, no? Perché è quasi come se il Signore chiedesse a San Pietro, desiderasse essere amato da San Pietro, più che voler bene, no? Questo voler bene è qualcosa più ai confini tra l'amicizia, no? E il vero amore, no? Quindi, ma Gesù non lo faceva tanto per questo, vedete? Molti hanno dato un'esegesi, hanno dato una spiegazione a questa pericope, dicendo che Gesù per tre volte ripete questo per riparare i tre rinnegamenti. No, perché, come dicevamo, San Pietro ha rinnegato Gesù per tre volte e Gesù, dopo essere risorto, no, è successo questo episodio, dopo essere risorto, gli ha ripetuto per tre volte questa domanda alla quale San Pietro ha risposto positivamente, cioè per riparare tre rinnegamenti ci sono tre conferme. Sì, signora, ti voglio bene. E in questa maniera qua, ecco, vedete, quando noi diciamo, no? Un po' la simmetria, no? Che caratterizza non solo Gesù, ma Dio stesso. Quindi tre rinnegamenti, tre conferme nell'amore. Ma ci sono altri tantissimi esempi in tutta la Sacra Scrittura. Facciamo qualche un po' mente locale, no? Innanzitutto, Dio è uno e trino. Dio è uno e trino, quindi tre. Questo numero perfetto, tre. Ci sarebbe da fare tante delle considerazioni che le lasciamo naturalmente a coloro che studiano la Bibbia, i teologi. Ecco, tre volte santo, Dio tre volte santo, no? Santo, santo, santo. Vabbè. Quindi, innanzitutto, questo tre è il numero perfetto perché è il numero di Dio. Ma poi ci possiamo ricordare anche altri esempi. Facciamo conto, una volta San Pietro ebbe una visione. Anche questa visione si ripetette per tre volte. Oppure che cosa possiamo ricordare ancora, sempre da parte di nostro Signore? I tre annunci della passione, per esempio. I tre annunci che Gesù fece della passione. Allora, uno potrebbe dire, beh, ma è un espediente retorico, un qualcosa per dare un po' enfasi all'argomento, quindi lo si ripete per tre volte, sicuramente c'è anche questo, però c'è qualcosa di più profondo, cari amici, no? In tutto questo. Gesù annuncia la sua passione e morte, non solo per confermare i suoi apostoli, li vuole preparare, no? A quello che seguirà, alla tragedia che dovranno fra poco vivere non solo il Signore, ma loro stessi. Iniziano le persecuzioni e compagnia bella, ma soprattutto perché vuole sottolineare l'importanza, vuole il Signore ripete le cose per 3 volte perché insomma le vuole stampare nel cervello, no? Di chi lo ascolta, in questo caso gli apostoli, quindi per 3 volte annuncia la sua passione. E di altri esempi ne possiamo trovare altri, no? Su questo. Quindi, per esempio, nell'Antico Testamento, il modo con cui gli ebrei volevano sottolineare, volevano dare importanza, quindi non è soltanto un fatto retorico, se volete, letterario, un espediente, era proprio un fatto che sottolineava quella cosa che stava avvenendo, la sottolineava come se fossero 3 segni di matita rossa, no? 3 volte. Ci ricordiamo anche a scuola, no? Quando ci segnavano con la matita blu, era più grave di quando una cosa ce la segnavano con la matita rossa. Ecco, potremmo dire in qualche modo che questo ripetere per 3 volte è una sorta di matita virtuale, ecco, blu, per sottolineare, per attirare non solo l'attenzione, ma proprio per far entrare nel profondo, la cosa che viene comunicata da parte di chi ascolta. Poi ci ricordiamo, per esempio, un altro episodio, la tentazione di Gesù. Ecco, vi ricordate, la tentazione di Gesù? Si dice che a un certo punto lo Spirito spinge il nostro Signore nel deserto, vi rimane per 40 giorni digiunando, come ci descrive il Vangelo di San Marco, stava con le fiere e gli angeli lo servivano, quindi, e a un certo punto arriva il tentatore che lo tenta per 3 volte, cercando ogni volta di metterlo davanti a una forte tentazione, mettendolo alla prova, no? Lo mette alla prova nel suo essere figlio di Dio. Oppure, volendo convincerlo, no, ad accettare i regni di questo mondo. Insomma, sono 3 tentazioni che Gesù respinge, 3 assalti, potremmo dire così, che Gesù respinge e in qualche modo ripara in questa maniera, ripara la caduta, no, di Adamo ed Eva, che invece stavano non in un deserto, non erano digiuni da 40 giorni, anzi, avevano, possiamo ben dirlo, no, una vita bellissima. Certamente non soffrivano la fame come Gesù che ha digiunato 40 giorni, certamente si trovano in un paradiso terrestre e non in deserto e sono caduti nella tentazione. È bastata una sola tentazione. Gesù invece, con la parola di Dio, respinge gli assalti del maligno per 3 volte. Perché per queste 3 volte? Per dire che ci troviamo davanti a un fatto, potremmo definirlo topico, nel senso importante, le tentazioni di Cristo. Ma che c'entra Padre Pio in tutto questo, cari amici? Che c'entra Padre Pio in tutto questo? Ma vedete, Padre Pio, lo sappiamo bene, parlava poco, no? Parlava poco. Parlava quando doveva parlare. Padre Pio faceva un'omelia nelle sue messe, non a parole, lui non ha fatto omelie. Lui ha scritto tantissime epistole, curava le anime che il Signore gli aveva affidato, i suoi figli spirituali e anche quelli che hanno potuto leggere la sua via di santificazione attraverso le sue epistole. Ma soprattutto Padre Pio parlava con i fatti. Lui parlava con una santa messa che era la ripresentazione del sacrificio di Gesù. Non solo perché la messa è la rappresentazione rinnovata, cioè è un miracolo la messa, vedete? Perché è un miracolo? Perché noi diciamo che è un memoriale. Ma che significa questo? Significa che noi siamo immersi nello spazio-tempo, no? Ci ha insegnato, possiamo dire, Einstein, no? Ci ha insegnato che noi viviamo in uno spazio-tempo di quattro dimensioni, no? Tre dimensioni spaziali, l'altezza, la larghezza, la profondità, e poi c'è una quarta dimensione misteriosissima che è questo tempo. Noi che siamo creature, create, viviamo in questa realtà, diciamo pure quadridimensionale. La Santa Messa, vedete, il sacrificio di Gesù è qualcosa di eterno. Eterno, cioè è un evento che sì, nella nostra storia è collocato a più di 2000 anni fa, ma ogni volta che il sacerdote celebra la Santa Messa si ripresenta, come dicono gli esperti, no? Hic et nunc, cioè qui e adesso il sacrificio di Gesù. Si ripresenta come se fosse che noi siamo una macchina del tempo, come se noi fossimo riportati proprio al momento che Gesù muore in croce, al sacrificio di Gesù. Naturalmente questo sacrificio com'è? È cruento, vediamo quello che ha visto la Madonna e San Giovanni, perché gli altri se l'erano data a gambe, no? No. Davanti a noi non si consuma un sacrificio cruento, ma si ripresenta, hic et nunc, cioè qui e adesso, su quell'altare, Gesù muore veramente, anche se in maniera incruenta. Io non vedo niente, io non soffro niente, io non sono addolorato, sconvolto, come se avessi visto la morte di Gesù, come lo sono stati la Madonna e San Giovanni. Però San Pio da Pietrelcina questo fatto qua lo ha ripetuto più volte. Dice: ma padre, ma voi quando celebrate la Santa Messa, come vi sentite? Sapete che ha risposto San Pio? Appeso, appeso, cioè voleva dire come Gesù appeso alla croce. Come quando celebrate la messa, che cosa vi sentite? Appeso. Chi ha visto il film The Passion di Mel Gibson, guardate che non si riesce a guardare la morte di Gesù, la sua passione, la flagellazione, la coronazione di spine. Moriremmo veramente di rimorso, di dolore. Il Signore ce lo risparmia questo. Ma non vuol dire che non sia così. Cioè, davanti a noi c'è la ripresentazione su quell'altare in maniera incruenta nel momento in cui il sacerdote ottiene con la sua formula liturgica la transustanziazione del pane e del vino. Si ripresenta, ecco, memoriale, no? Fate questo in memoria di me, si ripresenta il sacrificio di Gesù, soltanto che in maniera incruenta. Noi non siamo sconvolti, noi non siamo colpiti. Ma Padre Pio, però, quando gli chiesero: ma noi come dobbiamo assistere alla Santa Messa? Lui ha risposto subito: come vi assistettero la Madonna addolorata e San Giovanni? Ma ci possiamo immaginare che cosa hanno provato e hanno visto la Madonna addolorata e San Giovanni ai piedi della croce? Ecco perché tutte queste novità, no? Che liturgiche, se volete, no? Questo fatto anche delle musiche, e suoniamo e sottolineiamo il fatto, come si dice, conviviale, no? Del fatto che ci sia la cena eucaristica, un po', no? Nello spirito di Davide, no? Il quale cantava i salmi. Ma andiamoci piano, perché davanti a noi sta morendo nostro Signore Gesù Cristo. E vi posso garantire che la Madonna e San Giovanni non cantavano affatto, non cantavano affatto. La Madonna non aveva più lacrime da piangere. La Madonna è rimasta impietrita, dicono i Vangeli, nel senso che la Madonna era talmente addolorata che non riusciva più a piangere, aveva consumato tutte le lacrime che aveva, gli occhi non producevano più lacrime e il cuore era trapassato, come ci insegnano, da sette spade di dolore. Ma chi è che canta con sette spade di dolore dentro al cuore? Ecco, quindi veramente San Pio su questo ci voleva ricordare che, ecco perché la messa di San Pio durava 2 ore, perché in qualche modo lui su di sé, e gli altri lo potevano vedere, pativa, compativa con Gesù, Maria e anche San Giovanni. Quindi, alcune volte, vedete, noi nei secoli, ma soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo smarrito, ma non in maniera ufficiale, no? Non è che ci è stato detto, no, vabbè. La messa, sapete che cos'è? È un convivio, ci troviamo intorno a quest'altare, tutti quanti ci avviciniamo a fare la comunione, ci sono alcuni gruppi che proprio mangiano un pezzo di pane, bevono un calice, chi canta, cioè si canta. Cioè. Quindi non c'è una sorta di mutazione istituzionalizzata. No. È una deriva, è una perdita, è uno smarrimento, è un non capire quello che sta avvenendo sull'altare. Un miracolo quotidiano. Dice, ma tu hai mai assistito a un miracolo? Certo, ogni giorno noi assistiamo a un miracolo. Qual è questo miracolo? Che un pezzo di pane, un'ostia, diventa corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E noi ci cibiamo di Lui. Chi mangia il mio corpo, chi beve il mio sangue, per la nuova alleanza, avrà la vita eterna. Quindi noi mangiamo e beviamo il corpo e il sangue di Gesù, veramente, ma sotto i veli eucaristici, sotto i veli di questo, in maniera incruenta. Ma in che cosa si è trasformata un'ostia nelle mani del sacerdote a Lanciano? Si è trasformata in una porzione di cuore umano pieno di sangue. Che significa? Un'ostia che dopo la consacrazione, questo sacerdote, stiamo parlando, cari amici, intorno al 600 d.C., non 1600, 600 d.C., quindi 6 secoli dopo tutti questi avvenimenti, un sacerdote a Lanciano aveva dei dubbi, sulla presenza reale di nostro Signore nella Santa Eucaristia. A un certo punto nelle sue mani si è trovato, al posto di un pezzo di pane, di un'ostia, una fettina di cuore umano pieno di sangue. Immaginatevi, no? Il Signore che cosa ha fatto? I miracoli eucaristici ce ne sono tanti, alcuni molto più recenti, vabbè, a parte quello di Bolsena, ma ci stanno altri miracoli eucaristici, per esempio alcuni in Sud America, poi magari tratteremo questo argomento un'altra volta, però questo per dire che cosa? Che effettivamente nella Santa Messa c'è la ripresentazione su quell'altare del sacrificio di Gesù, solo in modo incruento. Ora, prima di vedere poi che cosa è, perché diciamo, questa non è tanto una divagazione, ma per capire che San Pio non parlava con le parole, ma parlava con i gesti, parlava con il volto, parlava con il corpo. Certe volte Padre Pio lo hanno visto in lievitazione, cioè stava a una ventina di centimetri sollevato. Quindi stanno lì davanti succedevano delle cose che noi diciamo possibile, Possibile che sta succedendo quello che vedo? È possibile, sì. Chi era lì presente le ha viste queste cose qua. Adesso, prima di continuare a vedere che cosa c'entra San Pio con tutte queste cose, di ripetere 3 volte le parole come ha fatto Gesù, nel caso di San Pietro, chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, no? E vi ripeto, come faccio sempre, che siamo in diretta, quindi chi segue in questo momento può telefonare allo 0825 444 391. Ecco, e può dire alla nostra regia, alla sua che è alla nostra regia, le proprie osservazioni, le proprie domande. Oppure può usare il WhatsApp come al solito. Ci prendiamo un paio di minuti, ecco, e poi riprendiamo questo argomento della ripetizione di 3 volte. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora siamo tornati di nuovo in diretta, vediamo se ci fosse qualche problema, ma spero di no. E stavamo parlando come anche nell'Antico Testamento, no? Certe cose, certe frasi, certi riti venivano ripetuti per 3 volte. Abbiamo fatto degli esempi, abbiamo soprattutto visto come Nostro Signore, per esempio, a San Pietro per confermarlo, capo della Chiesa, gli ha ripetuto per 3 volte: mi ami tu, mi vuoi bene tu, Pietro, più di costoro, no? Pasci le mie pecorelle, povero Gesù, no? Che se n'è dovuto andare dalla terra in quel modo là, no? Come leggiamo pure nella Sacra Scrittura, come diceva Isaia, è stato buttato fuori con violenza. È stato buttato fuori Gesù. È morto fuori dalle mura di Gerusalemme, perché diceva Gesù: nessun profeta può morire dentro Gerusalemme. E difatti lui lo hanno crocifisso sul Golgota, su questa collina. Ma ecco, sempre per completare un po' questo discorso delle 3 volte, per esempio, se voi vedete il Catechismo, no, della Chiesa Cattolica. Negli articoli 1239 e 1240, quando ci parla del sacramento del battesimo, no? Dice che fin dall'antichità il battesimo veniva conferito versando per 3 volte l'acqua sul capo del candidato. Nella Chiesa latina, nella nostra Chiesa, c'è questa triplice infusione, quindi proprio un sacramento, no? Per 3 volte ripete, no? Il ministro: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio c'è un'infusione accompagnata da una sola volta le parole del ministro che battezza. Quindi, un po' perché si è battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, anche i sacramenti hanno questa caratteristica delle tre volte, non è, come dicevamo, un espediente retorico o per dare enfasi, è proprio un fatto statutario, liturgico, fondamentale. No? E, vi dicevo che Padre Pio parlava poco, ma si vedeva tutto. Però le volte che parlava, parlava come con le parole di Dio. Vi ricordate San Pietro che ha sempre raccomandato: chi fa un ministero lo farà con la forza che gli viene data, non so, da Dio. Chi fa, scusatemi, chi parla, parlasse come con le parole di Dio. Ecco, siccome Dio parla, abbiamo visto nelle cose più importanti, per tre volte, Padre Pio parlava nelle cose più importanti per tre volte, le ripeteva tre volte. Vi voglio fare due esempi fondamentali, ma chissà quanti ce ne saranno che non stanno riportati. Allora, un giorno Padre Pio si trova davanti a un suo figlio spirituale, anzi una sua figlia spirituale, che gli chiedeva, insomma, cosa fare per vivere, ecco, in grazia di Dio, in questo mondo così tentatore, così dissipatore, no? E Padre Pio a questa figlia spirituale gli fece una sorta di profezia. Gli disse: ricordati di questo quando verranno quei tempi, dice Padre Pio. E si riferiva non solo ai tempi che iniziavano in quel momento. Padre Pio è morto nel 68, possiamo pensare che questo è avvenuto intorno agli anni 60, non sappiamo bene. Ma quello che sta succedendo oggi, quei tempi, stiamo in pieno di quei tempi, no? Sappiamo le difficoltà che ha il mondo, che in pratica si avvia a questa apostasia, no? Stiamo diventando increduli, pagani, umanisti, transumanisti. L'intelligenza artificiale ormai ci dice le cose che dobbiamo fare, no? Cioè, anziché aprire i Vangeli, anziché sgranare il rosario, anziché andare alla messa, stiamo lì a chiedere, a chiedere, a chiedere. A chi? All'intelligenza artificiale, che è mica una cosa cattiva, anzi, certe volte dice delle cose buonissime. Non sappiamo bene come fa, però fa. Siccome l'albero buono si riconosce dai frutti buoni, prendendo sempre le cose dell'intelligenza artificiale cum grano salis, no? Perché poi ci sta. Pure quelli che magari adesso, anziché guardare l'oroscopo, no, vanno a chiedere a ChatGPT-4, vanno a chiedere a Gemini 3, vanno a chiedere a Tizio e Caio di intelligenza artificiale, vanno a chiedere cosa devono fare, che consiglio mi dai psicologicamente, pipipopopo. Ecco, stiamo in questi tempi, cari amici, no? Molto dissipativi. Preghiamo sempre di meno, siamo sempre meno credenti. È quello che ci ha detto la Madonna a Fatima, no? Se non smetteranno di offendere Dio, la prima offesa è non credere in Dio. Vabbè, comunque, San Pio a un certo punto gli risponde con delle cose che abbiamo già detto in passato, ma a un certo punto, al punto 7, no, di questi suoi punti di raccomandazione, ricordati di questo quando verranno quei tempi, gli ha detto sette cose, però arriva dal punto 7, Padre Pio. Proprio parlando di fede, dice: fate tutto nella fede dei nostri padri. No, questo proprio parole di San Pio. E ripete questa volta queste cose per tre volte. Cioè dice: fate tutto nella fede dei nostri padri. Fate tutto nella fede dei nostri padri. Fate tutto nella fede dei nostri padri. E non ascoltate nessuno. Guardate, guardate che cosa ha detto San Pio, per 3 volte. Che significa? Significa che questa ripetizione per 3 volte comunica una raccomandazione, se volete, un comando fondamentale per i nostri tempi. Bello che poi ci ha aggiunto: non ascoltate nessuno, come se avesse intuito quello che sta succedendo. Ma voi avete mai aperto per amici? Permettetemi di dirlo, no? Parlavo prima di intelligenza artificiale, ma se voi andate su YouTube, ma se voi andate su Instagram, ma se andate su TikTok, ma parlano tutti, dicono tutti, ci sono. Ormai, e questo lo notavano alcuni esperti di informatica, no? Cioè, mentre prima, fino agli anni 80 all'incirca, no? Del secolo scorso, la trasmissione delle informazioni era uno a molti, perché c'era solo la televisione, c'era solo la televisione. Che ti dice il telegiornale è uno solo e tutti ascoltano, è vero? E così. Siamo andati avanti fino a quando non è apparso questo fenomeno prodigioso che è Internet. All'inizio Internet era un po' uno a molti, nel senso che sì, ci si scambiava informazioni, cioè, ma non aveva la potenza che ha attualmente Internet. E soprattutto non c'erano queste applicazioni di intelligenza artificiale come sta adesso. Adesso sono più quelli che parlano che quelli che ascoltano. Se voi andate su YouTube, dite per esempio, fate un'interrogazione, una domanda, no? Dice progetti di elettronica. Che cosa ve ne viene fuori? No? Ve ne fuori 10, 15 cultori di elettronica che ti insegna una cosa, che ti insegna un'altra. Poi ci stanno gli esperti di teologia, poi ci stanno gli esperti di morale, poi ci stanno gli esperti. Che poi è gente che non sempre ha le carte, no, per poter insegnare, ma tanto ormai insegnano tutti, no? Dicono tutti, fate come vi dico io. Quindi chi parla di salute, non ne parliamo, quelli che parlano di salute. Ecco, addirittura poi siamo arrivati adesso, cari amici, e questo mi fa piacere dirlo perché è importantissimo, no? Con questi prodotti di intelligenza artificiale, soprattutto alcuni prodotti contenuti in Google, IA Studio, come per esempio sono questi video in cui parla una persona che però non è quella persona là, ma è generata, quella cosiddetta IA, intelligenza artificiale generativa, sembra che parla proprio quella persona, ma dice quello che gli ha detto di dire, insomma, chi ha fatto questo video. Quindi non riusciamo manco a capire se chi parla è lui veramente o è un avatar, come si usa dire, cioè sembra lui, ma non è lui. E ti dà dei consigli, in economia, per esempio, può capitare di vedere, faccio un esempio per tutti, la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ti dà dei consigli di economia, investi così, investi così, mica è lei, assolutamente. Tutto ottenuto con un sistema anche della Google per la generazione di filmati con l'intelligenza artificiale. Bastano poche parole e io potrei rifare me stesso che dico delle cose. Mi bastano poche parole. Prima, ecco perché raccomandano sempre per telefono di non rispondere con tante parole, perché ormai bastano poche parole che ti clonano, insomma, ti clonano. Possono giocare dei brutti scherzi. Ma questo per dire che cosa, cari amici? Che ormai parlano tutti, c'è una confusione tremenda, e quello che vedeva Padre Pio e ha detto a un certo punto, oltre fate tutto nella fede dei nostri padri e non ascoltate nessuno. E questo è il primo insegnamento. Ma vi voglio fare un altro esempio, pure molto importante, ecco, molto importante. Un giorno a Padre Pio capitò questo, anzi veramente, a un signore che si volle recare di persona con la famiglia a San Giovanni Rotondo perché era, appunto, angustiato da tante cose, e soprattutto si voleva confessare con Padre Pio. E si è portato appresso tutta la famiglia. Allora, che cosa è successo? Che lui sì, è riuscito a confessarsi con Padre Pio, è stato pure assolto, tutto a posto. Nel momento in cui stava per lasciare San Giovanni Rotondo, che cosa succede? La cosa più inaspettata, diciamo, si rompe l'automobile. Si rompe, ma non una cosa così. Un guasto grave all'automobile, insomma, l'automobile si pianta e non camminava più. Allora immaginatevi con la famiglia appresso, con il fatto che la macchina non sarebbe potuta ritornare in nessuna maniera dal posto da dove loro provenivano, penso a Bologna, ma non ricordo bene. Ad ogni buon conto, questo povero padre di famiglia si trova un po' veramente una prova forte, no? I soldi, no? Perché se la macchina non si può muovere da lì, bisogna aggiustarla lì. Erano gli anni in guerra, ancora, insomma, voglio dire, non è come oggi che le cose sono un po' più semplici. La macchina era rotta e la famiglia dovette rimanere necessariamente a San Giovanni Rotondo, con un aggravio di costi inaspettato. Ecco, allora questo poverino nella sua mente dice, si rivolge al santo del Gargano, mentalmente, dice, ma padre mio, ma che cosa sta succedendo? Ma perché sta succedendo tutto questo? E lo disse con un tono molto accorato. Ebbene, costui sentì nel suo cuore, nel suo interno, una cosiddetta locuzione interiore. Una voce che era quella di Padre Pio che gli diceva le testuali parole: tu ti preoccupi troppo, prega la Madonna, prega la Madonna, prega la Madonna. Glielo ripete per 3 volte, glielo ripete. E l'autenticità, appunto, no? Di questo evento un po' confermata, no? Da questa ripetizione, come abbiamo già sentito, perché Padre Pio faceva quello che diceva San Pietro, no? Chi parla lo faccia con le parole del Signore. E siccome il Signore, quando diceva le cose molto importanti, le ripeteva 3 volte, Padre Pio, quando deve dire qualcosa di molto importante, che ti deve entrare nella zucca e ti deve entrare soprattutto nel cuore, te lo ripeteva 3 volte. Ma sentite che cosa ha ripetuto San Pio. Quanti di noi, cari amici, ma quanti di noi ci troviamo nelle condizioni simili o quasi equivalenti a quelle in cui si trovava quel padre di famiglia? Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Aiuto, chiediamo aiuto. E Padre Pio gli ha detto: tu ti preoccupi troppo. Dobbiamo fare molta attenzione, no? A questa frase. Tu ti preoccupi troppo. Guardate, possiamo fare esempi di altri santi che hanno osservato la stessa cosa. Uno per tutti, Don Dolindo Ruoto, ecco, il quale ha fatto una preghiera che era praticamente, diceva: Gesù, pensaci tu, Gesù, pensaci tu. Mettiamo tutte nelle mani di nostro Signore, tutte le nostre angosce, tutti i nostri problemi, e abbandonarsi, diceva Don Dolindo, il nostro Signore. Gesù, pensaci tu. Anzi, diceva Don Dolindo, sono agitato. Gesù, pensaci tu. Questa preghiera molto importante di Don Dolindo la potete far dare pure dalle suore, no? Tu ti preoccupi troppo, perché il mondo, cari amici, ci prende, ci polarizza, addirittura in modo tirannico. Ci assorbe con le preoccupazioni del mondo. Vi ricordate Gesù che cosa disse? Che per le preoccupazioni del mondo la sua parola cade sulla pietra, no? E non dà frutto. Perché? Perché la persona è presa, no? Dalle preoccupazioni del mondo. È un inganno anche quello del nostro nemico, no? Che ci vuole talmente sconvolgere, no? Che noi confidiamo per esempio nell'uomo e sappiamo che cosa sta scritto, no? Benedetto l'uomo che confida in Dio, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Questo è proprio l'Antico Testamento. E qual è il rimedio che gli ha dato San Pio? Che se lo ripete 3 volte, non è solo per quello là, ma anche per noi, che siamo sulle sue orme. Prega la Madonna, prega la Madonna, prega la Madonna. Lo ripete per 3 volte. Allora, cari amici, questa settimana le orme di Padre Pio dove ci portano? Ci portano a questa triplice, possiamo chiamarla una sorta di infusione, no? Nel nostro intelletto. Ci preghiamo troppo? Ci preoccupiamo troppo? Preghiamo la Madonna, rivolgiamoci a lei. Rosario? Benissimo. Giaculatorie? Benissimo. Insomma, ci invita San Pio a pregare la Madonna e soprattutto possiamo aggiungere a domandarci come si comporterebbe la Madonna in questo frangente, in questa situazione, cercando di imitarla anche noi. Quindi, preghiera. E imitazione. Beh, io direi che per questa settimana, cari amici, ne abbiamo dette abbastanza. Io vi rimando fra 7 giorni e ci risentiremo sempre, grazie alla Radio Buon Consiglio, sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.